L'abbiamo desiderato. L'abbiamo nutrito. Ed ora è Lotus. Culturalmente femminile. Ma che gioia! Che gioia! Siamo l'ostetrica di Lotus, io sono Marta, qui con me c'è Chiara, ciao. Marianna, ciao subito, Chiara, Marianna, poi abbiamo due super ospiti che sono già qui con noi. Oggi parleremo di comunicazione in ambito sanitario. Siamo in via Festa del Perdono 7, sede centrale della statale, sono le 14.20. Quindi come sempre, iniziamo con un pochino di ritardo, ma ragazzi, Piazza San Babile è chiusa. Cioè, non so se lo sapete, non c'è segnalato da nessuna parte, ma è chiusissima. Quindi abbiamo spinto lo scooter, è la verità, lo giuriamo.
Quindi abbiamo fatto solo 20 minuti di ritardo. Ma siamo reduci dalla festa di Radio Statale di ieri sera.
Esatto, anche questa è una scusa che possiamo accampare, siamo un po' in hangover.
Esatto, abbiamo trasportato fusti di birra e abbiamo spinto il motorino, quindi siamo forzutissime.
Esatto.
Perciò possiamo dare via al meglio questa nuova stagione di Lotus.
Esatto, siamo emozionatissime, abbiamo un sacco di novità per voi. Purtroppo non ci sarà più la rubrica Nonna Dixit, che sappiamo essere la vostra preferita in assoluto, ma abbiamo un'altra rubrica super divertente, tutta da scoprire, che inauguriamo oggi. Per cui non abbiamo ancora una sigla, però ci pensiamo e la facciamo di sicuro.
Magari per l'ultima puntata riusciamo a farla.
Esatto, esatto, magari umiliante come la prima, così siete contentissimi. E basta, quindi benvenuti a questa nuova stagione di Lotus e inauguriamo... diciamo la nostra collezione musicale della seconda stagione con un brano di Donna Summer, On the Radio.
And now, ladies and gentlemen, another little letter from the Lonely Hearts Club. Tune in. Maybe you'll find the one you lost too on our little old radio show. Here's the first letter. Someone found a letter of me on the radio. And they told the world just how you felt. It must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew. Who they met.
Rieccoci qui su www.radiostatale.it, la radio statale dell'Università Statale di Milano.
Noi... Vai. Beh, cominciamo bene, inauguriamo bene la seconda stagione, la nostra sintonia, vedete, durante l'estate è aumentata veramente tanto. Comunque io volevo solo dire che abbiamo ascoltato On the Radio di Donna Summer e abbiamo ballato, abbiamo iniziato proprio con Sprint, questa nuova stagione. Abbiamo ballato in studio e siamo già sudate per...
perché fa fresco.
Quindi. Esatto, cioè sono 40 gradi in questo studio, non lo so, veramente. Non risparmiano sul riscaldamento.
Esatto. Comunque siamo alle ostetriche di Lotus, quindi le ostetriche di Radio Statale, e oggi parleremo di comunicazione in ambito sanitario. Con sì. Noi abbiamo già detto, ci sono due ospiti che conosceremo più avanti. Ma iniziamo a introdurre un po' l'argomento. Allora, per prima cosa volevamo portarvi una citazione di un film che si chiama Caro Diario di Nanni Moretti, in cui lui dice che, attenzione, i medici sanno parlare, però non sanno ascoltare.
Cioè, dopo questa citazione così acculturata, Chiara, hai fatto il salto di livello.
Potrei cambiare programma.
Esatto. Vai a fare qualche programma che di maggiore spessore culturale, perché te lo sei meritato con questa citazione.
Ma non c'è solo la letteratura, diciamo, filmografica, se si può dire così, che ci ha ispirato, ma addirittura quella scientifica, che è quella a cui noi facciamo sempre riferimento, che in merito all'argomento della comunicazione, specialmente la comunicazione tra paziente o comunque utente e medico o, diciamo, operatore sanitario più in generale, è vastissima e purtroppo riporta sempre lo stesso risultato, ovviamente nella maggior parte dei casi, che indica praticamente l'unidirezionalità della comunicazione, quindi dal medico verso il paziente, quasi mai è al contrario, e purtroppo questo causa dei bias, si chiamano scientificamente, che sono, tra virgolette, degli errori di comunicazione.
Sì, infatti, cosa succede? Che nel momento in cui la relazione persona che assiste e paziente non ha una comunicazione efficace, diciamo che tutto viene compromesso, anche proprio lo stesso, come poi spiegheremo anche più avanti anche con le nostre ospiti, tutto il processo di assistenza viene compromesso. Infatti ogni giorno in moltissimi reparti si incontrano enormi difficoltà da questo punto di vista. Diciamo che in generale si può dire che attualmente in Italia il personale ospedaliero non è che sia abbondante, quindi c'è anche... può esserci anche questa concausa, quindi il fatto che ci sia poco tempo, sicuramente le persone da seguire sono molte, però forse, e anzi gli studi scientifici lo dimostrano, manca un po' una cultura della comunicazione in ambito sanitario. Infatti non all'interno di tutti i corsi laurea si approfondisce questo aspetto, e anche questo lo vedremo con le nostre ospiti, e questo provoca proprio dei danni all'assistenza.
Quante volte succede che la comunicazione si incentra più sullo specialista piuttosto che sul paziente? Non so, ad esempio noi andiamo spesso nelle scuole superiori a fare questo tipo di attività, noi facciamo vedere due immagini del parto, in particolare della nascita, un'immagine in cui probabilmente quella che, che vi immaginate tutti, che è quella della donna sul lettino ginecologico che sta partorendo e davanti a sé più persone, più operatori sanitari, e un'altra invece che è una triade familiare, quindi mamma, papà e bambino appena nato. E i ragazzi del liceo rimangono sempre stupiti perché il loro immaginario si focalizza su l'immagine quella piena di professionisti sanitari, quindi su un'ottica del professionista sanitario, cioè in primo piano c'è lui, non c'è la donna ad esempio che partorisce. Noi parliamo di questo perché è strettamente il nostro campo, però per vedere proprio anche attraverso le immagini come si comunica la centralità del professionista sanitario e non dell'utente, dell'assistito.
Vi porto un esempio parlando con una donna proprio poco tempo fa, di un misunderstanding, proprio di un fraintendimento comunicativo che c'è stato. Praticamente esiste una cosa che si chiama tumore da parto, ok? Già così probabilmente le persone si spaventano, oh mio Dio, che cos'è, cosa non è, eccetera. Cosa è successo? Semplicemente è un, diciamo, rigonfiamento dato a un accumulo di liquido interstiziale che si forma sulla testa del bambino nel momento in cui il bambino nasce, ma è del tutto fisiologico, no? E sparisce nel giro di qualche ora. Bene, praticamente nasce questo bambino e l'operatore sanitario la prima cosa che dice è: eh beh, sì, ha un po' di tumore da parto. alla mamma, ovviamente al papà, gli è venuto un infarto, si sono spaventatissimi, hanno iniziato a piangere, perché pensavano che fosse qualcosa di grave. Cioè, comunemente noi colleghiamo la parola tumore a un evento sgradevole, non sicuramente una cosa fisiologica, no? E quindi, no, per farvi capire quello che accade ogni giorno. E poi ovviamente diciamo che la questione si è spiegata, e quindi poi hanno spiegato che non era niente di patologico, però in quel momento, che è un momento così importante anche per l'instaurarsi della relazione genitori-bambino, una frase al posto sbagliato, una parola detta nel modo, con i tempi sbagliati e non spiegata, ha fatto sicuramente un danno. Quindi non va assolutamente sottovalutata la comunicazione, cioè gli errori sono dappertutto.
Un'altra cosa molto comune e che vediamo ogni giorno è praticamente con le popolazioni di lingue straniere. Quante donne straniere partoriscono in più delle donne italiane? Ormai più o meno quelle, sì, che frequentano gli ambulatori pubblici sono più o meno al 50%. E quante volte non si riesce a entrare in comunicazione, non gli si riesce a spiegare, spesso perché il professionista sanitario non conosce neanche la lingua inglese. Ad esempio, mi è capitato poco tempo fa che c'era una coppia di genitori cinesi che parlavano solo cinese, non parlavano neanche inglese, ma non capivano neanche la parola bambino in italiano. Ed eravamo in due ostetriche, io e un'ostetrica molto più esperta di me, più grande, che non parlava inglese, ma tanto non era utile in quel momento lì, ma cercava di esprimersi con queste persone alzando la voce. Cioè, per lei il modo per farsi capire era parlare in italiano urlando, quindi la sentivi che urlava: allora, dove ti fa male? Male, dove? Così.
Cioè, è come se uno mi urlasse in cinese delle parole in faccia, che io non ho idea assolutamente di quello che mi stai dicendo, quindi pensa che urlando io possa capire. Cioè,
quindi,
assurdo.
Esatto, e quindi di fatto questi poverini sono andati via, io credo, senza aver capito niente, senza aver risolto assolutamente niente. Esistono delle figure professionali che possono e aiutano in questo caso qua, e sono i mediatori culturali, ma purtroppo
sono pochi, sono non pochi, ci sono di
bisogna
notte.
Bisogna chiamarli, rispondono a un centralino che è sempre occupato. Quindi quanto è importante la comunicazione, quanto è importante informare, perché l'assistenza sia veramente efficace, perché la nostra assistenza porti a una cura.
Esatto. E è già ora della seconda canzone. Questa è più incentrata proprio alla comunicazione in ambito sanitario, per cui cercano di convincere questa donna ad andare in rehab, quindi in rehabilitation, ma lei non ci vuole andare, quindi avete capito già di che cosa stiamo parlando. Parliamo di Amy Winehouse con Rehab.
Where? baby, don't you be have I say it, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go to rehab. I won't go, go, go.
Wow, Amy Winehouse fa sempre la sua figura. È fantastica. Sono le 14.36. Noi siamo le ostetriche di Lotus. Io sono Marta. Qua con me c'è Chiara. Poi c'è anche Marianna, la nostra fonica, lo diciamo sempre. Senza di lei non andremo assolutamente in onda. Però dai, salutaci, Mari. Saluta tutti, cioè per acclamazione.
Dal microfono uno.
Ciao a tutti.
Oh, ciao.
Ciao.
E poi ci sono qua con noi le nostre ospiti che intervisteremo tra un pochino. E niente, adesso parleremo della comunicazione nell'ambito della medicina medico-legale. Perché voi direte, ma cosa c'entra? E invece c'entra, vero Chiara?
C'entra un sacco, infatti non so se vi ricordate la prima puntata dell'anno scorso, quando ancora io e Marta ci scrivevamo le battute sul copione. Scrivevamo
esatto, che ridere,
agli albori.
Questa risata spontanea.
Sei una falsa Chiara,
Chiara, no, non, vero, non l'abbiamo mai fatto. L'hai fatto tu, io non c'ero.
No.
Non c'ero io.
Comunque, alla prima puntata, quella in cui abbiamo introdotto Lotus, abbiamo spiegato il motivo per cui abbiamo voluto fare un programma radiofonico non sull'ostetricia, non solo sulla femminilità, su tutte queste cose, ma soprattutto per diffondere la cultura che nell'ambito sanitario è fondamentale essere informati per poter compiere delle scelte consapevoli.
Cioè, oh, sei impegnata tantissimo, Chiara. Ma
ho sbagliato.
Va bene. Ma se non avete sentito la prima puntata, non andate ad ascoltarla assolutamente, perché mi vergogno, esatto. Veramente mi vergogno del quanto eravamo impostate e serie, veramente. Esatto. Cioè, sono veramente imbarazzata.
Quindi vi riassumiamo in poche parole quello che abbiamo detto. Allora,
questo è il bigino.
Esatto, bigino. Ci sono due articoli fondamentali che nella nostra legislatura. Adesso qualche giurista mi insulterà.
Esatto.
Però,
speriamo che il vetro della radio sia antiproiettile. Esatto. Perché sennò è un casino.
Spero di spiegarlo nel modo corretto. Comunque, ci sono due articoli a cui noi facciamo riferimento. Allora, innanzitutto c'è l'articolo 32 della Costituzione, che è l'articolo sulla salute, che dice che la salute è un diritto inalienabile di ogni individuo e che ogni individuo può disporne autonomamente, nessuno può decidere per lui se non in casi particolari, ma questi si chiamano trattamenti sanitari obbligatori, di cui noi non ci occupiamo. Noi parliamo di tutto il resto, che quindi nessun essere umano può essere obbligato a subire una determinata terapia, una determinata cura, una determinata assistenza. Il secondo articolo a cui noi facciamo riferimento è l'articolo 50 del Codice Penale, che ci esprime il reale significato del consenso informato. Il consenso informato non è il foglio che viene fatto firmare in ospedale prima di qualsiasi procedura, prima di una trasfusione, prima di un'anestesia, prima di, non lo so, un intervento.
Di qualsiasi cosa, cioè attualmente diciamo che paradossalmente ti fanno firmare più moduli di consenso informato che una volta, il problema è che non c'è nessuna spiegazione. Infatti a noi ci piace parlare di scelta informata più che di consenso informato, perché
alla British
perché c'è un background completamente diverso dietro al concetto di scelta informata. È una cosa che un modulo di carta da firmare velocemente prima di un intervento chirurgico non può assolutamente fare.
Esatto, il fatto che io debba scegliere se una procedura possa essere fatta a me, al mio bambino, o non possa essere fatta, non può essere delegata a una firma, deve essere delegata a un professionista sanitario che spiega in termini concepibili dalla persona a cui viene spiegata la procedura, e in modo tale che questa possa capirla e allora scegliere. Per questo a noi piace scelta informata, per questo consenso informato avviene solo dopo una scelta informata, ok? Quindi questa è la nostra introduzione. Potete benissimo non ascoltare la prima puntata perché
in sintesi è questo. Cioè, abbiamo parlato a macchinetta a tre quarti d'ora l'altra volta
per dire
questa cosa. E quindi appunto nel momento in cui c'è un counseling, quindi il momento in cui un professionista sanitario parla con l'assistito di una determinata pratica o di un insieme di pratiche, ci dovrebbero essere tutte delle caratteristiche per cui il non giudizio, l'apertura per quella che sarà poi la scelta effettiva del paziente, che dovrebbero appunto essere rispettate. Altrimenti diciamo che non è un counseling che permette una vera scelta, una vera attivazione della persona assistita rispetto alla propria salute.
E pensate che si parla tantissimo, adesso si pratica tantissimo, poi anche le nostre ospiti potranno confermare, si pratica tantissima medicina difensiva. Cosa vuol dire? Che un professionista sanitario, che sia il medico, l'ostetrica, l'infermiera, si pone nell'atteggiamento di essere inattaccabile su qualsiasi fronte. Quindi il fatto di far firmare è dire: ok, però tu hai firmato, dovevi aver letto, ok? E se ne parla tantissimo. Nell'ostetricia poi e nella ginecologia questa cosa è wide.
Ma adesso perché a Chiara ha preso un cappello a tesa larga, allora pensa di essere British, ve lo dico.
Però si dice così, no?
Sì,
ecco. Cosa stavo dicendo?
Bello.
Ah, sì, che è vastissima, è diffusissima in tutta l'ostetricia questa cosa della medicina difensiva. Ma non ci si rende conto che le grandi denunce e il gran numero di denunce, soprattutto in questi campi, non viene perché un operatore sbaglia una pratica assistenziale, ma viene perché non comunica nel modo adeguato con la persona.
Esatto. Quindi in realtà migliorando la comunicazione con la persona assistita, sicuramente anche il problema medico-legale si ridurrebbe moltissimo, e quindi anche per gli stessi medici, per gli stessi operatori sanitari, sarebbe un vantaggio enorme. Una persona, cioè un assistito che ha la possibilità di comunicare in maniera efficace con il medico, con l'operatore sanitario, si sente più accudito, sente che qualcuno si sta facendo carico di lui da tutti i punti di vista, e questo è quello che fa vivere il più serenamente possibile, in base a quella che è la situazione, l'assistenza. Quindi è una risorsa, una ricchezza incredibile la comunicazione in ambito sanitario, ma purtroppo appunto non si sfrutta attualmente molto questa risorsa, e questo crea dei problemi.
Pensate che ieri alla festa di Radio Statale, che qualcuno di voi si sarà sicuramente perso, ma che dovevate venire, abbiamo parlato...
Dovevate venire, già a posteriori, adesso vi sgridiamo perché avreste dovuto venire.
Abbiamo parlato con un ragazzo di Radio Statale che faceva Rock Tower,
sì.
Che lui si è specializzato in giurisprudenza e bioetica, mm-hmm. Mi sembra di aver capito, sì.
Sì.
E lui ha approfondito tantissimo questo argomento. Pensate che ci ha detto che le denunce per la mala comunicazione nell'ambito sanitario negli ultimi anni sono aumentate del 450%, che è tantissimo. Quindi l'esigenza da parte dell'utente, che ormai ha un livello culturale alto, che non si fida più e basta, vuole sapere, ed è giusto che sappia, denuncia perché non viene informato. Quindi quanto è fondamentale questa cosa dell'informazione e della comunicazione.
Assolutamente. Quindi abbiamo capito che attualmente la comunicazione in ambito sanitario è una bad communication.
Quindi è arrivato il momento della nostra terza canzone, che è proprio Bad Communication di Safian Stevens.
I'll talk, but I know you won't listen to me. Oh, you wouldn't say it, but you wanted to. Oh,
Rieccoci, siamo su www.radiostatale.it. Siamo a Lotus e siamo Chiara e Marta, le ostetriche di Radio Statale.
Sempre noi.
Sempre noi, infatti. Sempre noi. Perché dobbiamo continuare a ridire? No,
ma è molto radiofonico, è ci vero, dicono però. Fa radio.
Tanti
fa
baci
radio.
Per Marta.
Oh, anche questa è radio.
Comunque abbiamo ascoltato Bad Communication di Sofyan Stevens. E stiamo parlando di comunicazione in ambito sanitario. Allora abbiamo attraversato un po' di esempi nell'ambito sanitario di mala comunicazione. Abbiamo visto anche dal punto di vista medico-legale che cosa succede, quindi qualche articolo ve l'abbiamo ricordato. E adesso parliamo di come i professionisti sanitari possono essere formati e si formano in merito appunto alla comunicazione.
O dovrebbero formarsi.
O dovrebbero formarsi.
Perché, visto che avete capito quanto è importante la comunicazione in ambito sanitario, i corsi di formazione per i professionisti dovrebbero avere un vasto approfondimento di questo, su questo argomento. Quindi all'interno dei corsi universitari, anche all'interno dei corsi universitari, è importantissimo fare della formazione efficace. Una caratteristica della comunicazione è che per esercitarsi, certo è importante la teoria sulla comunicazione, quindi anche sulle delle tecniche comunicative che approfondiremo dopo, cioè approfondiremo per modo di dire, cioè, non è che poi facciamo l'esame, ok? Però che nomineremo dopo, a parte la teoria, è molto importante la pratica. Quindi fare delle esercitazioni pratiche, perché la comunicazione è composta, è molto complessa, è composta, c'è la comunicazione verbale, la comunicazione non verbale, quindi anche a livello corporeo, la comunicazione fa proprio parte di noi, del nostro atteggiamento, quindi nel momento in cui dobbiamo andare a agire, a modificare la nostra modalità comunicativa, dobbiamo lavorare nel profondo dentro di noi, quindi tutto ciò che è esperienziale funziona meglio. Quindi, per esempio, è importante fare role playing, no? Quindi, simulare delle situazioni, delle situazioni comunicative e esercitarsi nel mettere in pratica tutto quello che magari si è appreso teoricamente. Per cui la prima volta di sicuro la comunicazione non sarà efficace, magari la seconda volta meglio, magari la terza volta meglio ancora. Quindi role playing tra con persone che non sono realmente le persone assistite. Però se no, altrimenti durante il tirocinio ci si può fare pratica direttamente rispetto alla comunicazione.
Un'altra cosa, una caratteristica della comunicazione è che è trasversale su tutti gli argomenti. Infatti noi come operatori sanitari siamo obbligate a formarci, abbiamo dei crediti da accumulare e quindi ad esempio partecipando a dei convegni, a dei corsi vari, e ad ogni corso si prendono questi punteggi e aumenta il punteggio se sono presenti attività di questo tipo, quindi role playing, tirocini attività. E ad esempio noi quando eravamo in università abbiamo fatto questa bellissima attività nel reparto di puerperio, che è quello dove le mamme rimangono ricoverate dopo la nascita del loro bambino. Andavamo in coppia da ogni mamma, no, dalle mamme che si mettevano a disposizione,
sì,
di
volevano
questo tirocinio, di questa attività, e una delle due spiegava e vedeva, doveva comunicare, entrare in comunicazione,
interagiva,
esatto, rispetto all'allattamento. L'altra aveva una checklist, quindi una lista di come si può dire, di item.
Ma vabbè, sono un ignorante
di
rispetto
items.
A Chiara, cioè hai deciso che mi vuoi sminuire, vabbè
items.
Parlerò inglese anch'io, va bene.
Una lista di items.
Aspetta, ci sono troppe parole un po'...
Vero? Così, diglielo Mari, diglielo. Chiara,
sono,
sei attenta. Adesso international addirittura.
Sì. Vabbè, comunque, vai. Con questa checklist doveva valutare la performance, che si chiama performance.
Non ce la possiamo fare.
Della compagna. Ed è stato un trauma, perché ad esempio io sono andata con una ragazza da una signora che parlava solo inglese, poi comunque non sono riuscita.
Ma come? Sei così brava?
No, non sono riuscita a comunicare minimamente.
È complicato, sì.
Perché ci sono proprio delle tecniche, ad esempio, ve ne diciamo qualcuna.
Sì.
Allora, una cosa che mette a proprio agio l'interlocutore è assumere la stessa posizione dell'interlocutore. Quindi se l'altra persona ha le gambe accavallate, una buona tecnica per entrare in sintonia è assumere la propria posizione, quindi accavallare le gambe.
O anche dal punto di vista spaziale, per esempio, se la persona che sto assistendo è seduta o sdraiata, almeno io mi metto allo stesso livello. Quindi metti
Mi sdraio.
Sì, con lei mi sdraio così mi rilasso un po' anch'io. No, ovviamente no, però perlomeno che possiamo guardarci negli occhi alla stessa altezza, perché a livello comunicativo non sembra, ma fa la differenza. Cioè io mi metto su un piano superiore nel momento in cui ti guardo dall'alto in basso. Quindi una cosa efficace può essere mettersi proprio allo stesso livello degli occhi. Visivo, brava, no, brava. Visivo. Non avevi una parola in inglese per questo?
Viewer.
Quasi.
Comunque, e l'altra cosa appunto è proprio guardarsi negli occhi. Guardare l'interlocutore negli occhi crea sintonia. Proprio dal punto di vista comunicativo crea uno stesso piano di sintonia. L'altra cosa, ad esempio, che all'inizio per noi era inconcepibile, era: se una donna, nel nostro caso, ci fa una domanda, rispondere con un'altra domanda.
Che di solito si dice non rispondere mai a una domanda con un'altra domanda. E invece può essere efficace, non so. Per esempio, se una donna...
Proviamo?
Vai, fai la donna. Io faccio l'ostetrica.
No, falla tu.
Non sei fare la donna? Allora, non so. Dico, sa... Ma neanche con una domanda. Cioè, ripetere le stesse parole. Tipo, non so, io dico... ma mi sembra di non avere latte.
Come ti sembra di non avere latte?
Ecco, lei ha ripetuto esattamente le mie stesse parole e in questo modo mi dà modo di esprimere meglio, di ampliare quello che volevo dire, no? Quindi mi mette nelle condizioni di poter esprimere meglio, poter comunicare meglio qual è il mio problema. Quindi ripetere le stesse parole fa sentire l'altra persona più compresa,
ascoltata,
perché vuol dire che sto facendo attenzione, che mi interessa quello che hai da dire. Un'altra cosa, ovviamente, avere un atteggiamento di apertura. Quindi, per esempio, le braccia conserte dal punto di vista della postura indicano una chiusura, quindi magari fanno sentire più, cioè ostacolano la comunicazione, mentre invece avere una posizione rilassata, un'espressione sorridente e magari cercare di comunicare anche visivamente o a gesti in maniera diversa, cioè a gesti nel senso tipo non si può parlare a voce, l'occhiolino, o anche solo appoggiare una mano sul braccio, sulla spalla o sulla gamba per dimostrare vicinanza, per dire guarda che
per entrare proprio
ci
in
sono,
contatto.
Per entrare in sintonia, per entrare in contatto.
L'altra cosa fondamentale proprio nella comunicazione invece verbale, perché questi sono aspetti della comunicazione non verbale che ricoprono più o meno il 70% della comunicazione.
Che è tantissimo, uno dice vabbè l'importante è quello che uno dice, certo, non solo invece, anche
anzi,
come lo dici.
Come lo dici è fondamentale.
È più importante.
Invece dal punto di vista comunicativo verbale, ad esempio, come porre le domande? Non bisognerebbe mai dare una direzione alla domanda, cioè non deve essere condizionata in modo tale che la risposta sia ovvia. Ad esempio,
una domanda con direzione, per esempio, è tutto bene? Oppure stai bene? Questo ti sto già dando una direzione, quindi la tua risposta sarà probabilmente sarà sì sì tutto bene, oppure sì sì. Ok,
difficilmente uno dice no guarda sto malissimo, a meno che non sia in confidenza. Però se entra una donna e dice tutto bene, la signora dice sì. Però se invece dice come sta signora,
ecco, allora lei lì può dire bene, male, così così, e inizierà probabilmente a parlare.
Ad esempio l'altro giorno sono andata dall'angiologo e...
Attenzione, siamo il suo diario personale.
No, dobbiamo fare esempi. E lui mi ha detto una cosa fantastica. Io cercavo di spiegargli questo male alla gamba che avevo e lui mi fa no, smettila di gesticolare, facciamo finta che siamo al telefono e mi devi raccontare e spiegare com'è il tuo dolore. E questo è fantastico perché mi ha messo nella posizione di dover esprimere tutto quello che provavo a parole in modo tale che lui potesse capirlo. Questa è comunicazione. Sono tecniche efficaci.
Sì, adesso abbiamo parlato molto di comunicazione, è importante la comunicazione non verbale ma anche quella verbale, e Samuele Bersani lo sa benissimo.
Grande,
e ci ha regalato questa canzone che si chiama Le mie parole. Dopo questa canzone, sempre
rimanete
qui
in onda.
Rimanete con noi. Sempre qui su Radio Statale abbiamo le nostre ospiti Valentina e Caterina, che non vedono l'ora di chiacchierare con noi e con voi. E quindi rimanete assolutamente ad ascoltarci. Intanto Le mie parole di Samuele Bersani.
Le mie parole sono sassi, precisi, aguzzi, pronti da scagliare su facce vulnerabili e indifese. Sono nuvole sospese, gonfie di sottointesi che accendono negli occhi infinite attese. Sono gocce preziose
indimenticate, a lungo spasimate, poi centellinate. Sono frecce infuocate che il vento, la fortuna sanno indirizzare. Sono lampi dentro a un pozzo cupo abbandonato, un viso sordo e muto che l'amore illuminato. Sono foglie cadute, promesse dovute, che il tempo ti perdoni per averle pronunciate. Sono note stonate, su un foglio capitate, per sbaglio tracciate, poi dimenticate. Le parole che ho detto oppure ho creduto di dire, lo ammetto. Strette tra i denti, passate. Parole son capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare. Sono giocattoli a zanzare, sabbia da ammucchiare, piccoli divieti a cui disobbedire. Sono andate a dormire, sorprese da un dolore profondo che non mi riesce di spiegare. Fanno come gli pare, si perdono al buio per poi ritornare. Sono notti interminate, scoppi di risate, facce sovraesposte per il troppo sole. Sono queste le parole, dolci o rancorose, piene di rispetto oppure indecorose. Sono mio padre e mia madre, un bacio a testa prima del sonno, un altro prima di partire. Le parole che ho detto, chissà quante ancora devono venire. Tra i denti risparmiano i presenti, immaginate, sentite o sognate. Spade fendenti, al buio sospirate, perdonate, da un palmo soffiate.
Rieccoci, abbiamo ascoltato Samuele Bersani con Le mie parole e siamo su Radio Statale come prima.
Come prima, sempre.
Come prima, sì. Abbiamo parlato di un sacco di cose, abbiamo parlato di, in generale, di comunicazione nell'ambito sanitario, abbiamo visto il punto di vista medico-legale, invece alcuni esempi della pratica clinica, e abbiamo parlato anche di alcune tecniche efficaci di comunicazione sia verbale che non verbale. Ma è arrivato il nostro momento preferito,
che è il momento dell'intervista, perché abbiamo delle ospiti super...
Superissime.
Sono Valentina e Caterina. Ciao! Avete un fantastico applauso per voi. E niente, volevamo iniziare chiedendovi di presentarvi un po'.
Ok, allora, ciao a tutti. Io sono Valentina e sono un'amica di Chiara. Conosco Chiara da quando eravamo piccolissime, da quando eravamo all'asilo nido, poi dopo ci siamo ritrovate alle elementari, alle medie.
Che cuore, che cuore.
E niente, poi negli ultimi anni, tra cose varie, ci siamo un po' perse, ma di recente ci siamo ritrovate perché siamo entrambe praticamente fisse in Mangiagalli. Nel senso che io sono una studentessa di medicina, sono all'ultimo anno, mentre invece Chiara, che fa l'ostetrica, mi fa da tutor praticamente. Oh. Mi spiega come funzionano le cose, mi condivide il suo armadietto con me, mi fa vedere dove sono i vari posti, eccetera.
Chiara salvatrice del mondo. Esatto. Chiara salvatrice della
patria.
In
realtà è la complessità della burocrazia nel sistema sanitario nazionale, che è una roba impossibile.
C'è bisogno di un tutor solo per quello.
Ci ho messo 3 anni a capirlo, Vale. Ancora
infatti,
non è tutto chiaro.
Io sono ancora in alto mare.
C'è del tempo.
Esatto, e quindi niente, sono all'ultimo anno e... No, l'anno scorso ho fatto un'esperienza bella di Erasmus, sono andata 6 mesi in Portogallo ed è lì che ho iniziato ad avvicinarmi un po' alla ginecologia, perché uno degli esami che ho dato a Porto è stato proprio appunto ginecologia e mi ha appassionato molto. Poi lì in Portogallo hanno un approccio un po' diverso rispetto al nostro, alle materie, nel senso che noi siamo estremamente teorici, mentre loro si focalizzano di più sulla parte pratica, quindi ho avuto modo di fare esperienza e tornata qua ho deciso di continuarla e per cui ho chiesto un internato lì in Mangiagalli e adesso sono lì
e ci vediamo.
E ci vediamo con Chiara e niente, verosimilmente farò la tesi lì e mi
e piace. Poi ne parleremo della tua
e tesi. E diventerai la nostra ginecologa di fiducia.
Ma se mi prenderanno in specialità vedremo, insomma.
Sì, sì.
Confidiamo, confidiamo. E Kate?
Ciao, io sono Caterina e sono anche amico di Chiara, in realtà attraverso Vale, di cui sono compagna. Sono anch'io al sesto anno di medicina, che è l'ultimo, finalmente. E, io invece faccio un tirocinio in oncologia da un mese. Non abbiamo l'insegnamento di oncologia nel nostro curriculum, perciò io mi sono un po' buttata e per ora mi sta piacendo, sono lì e ci resto. E ho fatto un altro tirocinio prima in oncologia e sono lì senza sapere esattamente la materia perché appunto me la devo un po' studiare da me. E
però è un'esperienza, insomma.
È un'esperienza molto bella perché al di là poi della materia, che è quella, c'è una grandissima parte di comunicazione, se vogliamo restare in tema, ma di relazione personale molto molto forte, a me sembra molto più forte che in altri reparti, in altri reparti che ho frequentato, perché sono persone che sono lì, il cui tempo è ancora più prezioso di quello degli altri.
Certo.
E questa parte mi piace molto e forse cerco insegnamento da questo, più oltre che dalle altre cose. Ecco.
E poi ne parleremo bene.
Direi di sì.
Allora, partiamo con la prima domanda, siete pronte? No, non voglio mettervi ansia, volevo solo parlare un po' della vostra esperienza. Vale, partiamo da te. La tua esperienza di tesi che stai facendo nel soccorso violenza sessuale domestica e un po' il tirocinio che hai detto che ti piace tantissimo in diagnosi prenatale. Io vorrei sapere quanto secondo te è importante sviluppare tecniche comunicative, tipo quelle di cui abbiamo parlato fino adesso, efficaci per entrare bene in relazione con le donne in particolare.
Ok, ma allora io penso che la comunicazione sia fondamentale per due ragioni principali, che sono la prima, che è quella di trasmettere in modo efficace l'informazione che un medico in quanto tecnico ha e possiede, e l'altra è quella di creare un rapporto di fiducia poi con il paziente, e credo che queste due cose si influenzino reciprocamente, nel senso che senza fiducia non si riesce a trasmettere l'informazione e viceversa, ed entrambe poi vanno verso la direzione del benessere e del migliorare la salute. In particolare, secondo me, una cosa che notiamo noi da studenti di quest'epoca, diciamo, e che ho notato tanto io, è il fatto che i pazienti in un'era, cioè storica, in un'epoca storica come la nostra, inevitabilmente googolano le loro malattie, e questa è una cosa che non possiamo evitare e che secondo me non ha neanche senso cercare di evitare, ma è una consapevolezza che dobbiamo avere, dalla quale partire per cercare di guidarli nel mare di informazioni che hanno e di far capire loro che cosa è importante, che cosa invece no, a partire dalla nostra esperienza. Però per fare in modo che si fidino, ancora una volta torniamo alla comunicazione. E a questo proposito mi viene in mente una cosa che mi ha detto un giorno una nostra compagna di classe, che secondo me è molto vera, che un medico per poter comunicare bene deve essere molto preparato anche dal punto di vista, diciamo, scientifico, di conoscenza appunto in materia, perché se un medico non è preparato di base ha paura delle domande dei pazienti, perché ha paura di non saper rispondere, e allora come meccanismo di difesa suo fa in modo di evitare che il paziente gli faccia domande. Però questo evidentemente crea un muro, e quindi cioè questo per dire l'importanza da una parte della comunicazione, dall'altra della
preparazione,
della forma scindibile, secondo me entrambe.
Certo. Invece per la tua esperienza, Caterina?
Ma io assisto a volte a dei dialoghi totalmente no sense tra i medici e i pazienti, e perché a volte manca veramente l'ascolto da parte del medico, che non capisce che non capisce quello che gli viene chiesto, e per questo mi ha colpito molto anche la citazione di Nanni Moretti, che non conoscevo ma che trovo verissima. E a me personalmente capita a volte di essere intercettata dalle persone, dai pazienti che non riescono a finire di parlare o a esprimere tutti i loro pensieri ai medici, quali hanno altre cose da fare e quasi fuggono, e io quindi vengo bloccata. E così, e quindi trovo che l'ascolto sia una parte fondamentale che a volte manca.
Proprio in quei momenti, come dicevi, particolari.
E questo è, cioè, interessante, perché prima io e Kate, prima di entrare, ci siamo un attimo confrontate sulle domande che ci avete detto e quant'altro, e entrambe avevamo scritto questa cosa qui dell'ascolto, cioè che è parte fondamentale della comunicazione, che deve essere bidirezionale, e di quanto sia importante mettersi un po' sullo stesso piano, quindi... Cioè, sperare un modello paternalistico di medico che arriva e dice: è così perché lo dico io, invece no, siamo due persone e comunichiamo in quanto persone, ognuno con un ruolo, ma che andiamo verso la stessa direzione.
L'obiettivo è lo stesso.
E l'obiettivo è lo stesso, già.
Ok, io credo che avete detto delle parole veramente preziosissime. E...
ci vorrebbero più medici così.
Assolutamente, infatti c'è un motivo per cui
vi abbiamo invitato
diciamolo. Bene.
Siamo oneste,
questo sembra fuori luogo, ma non lo è. Ovviamente la comunicazione deve essere onesta, e quindi abbiamo scelto questa canzone. In realtà la scelta chiara, quindi cavoli tuoi, ti presento, no scherzo.
Be Honest. Be Honest di Jason Mraz.
Vai Mari.
Okay, go, go hang your heart on any tree. You can make yourself available to anybody, 'cause every living person knows you are a prize. Whichever way you go, I'll be easy to find. I don't ask for much, just be honest with me. Ask for much, be honest. Think of this song as a promise. You can do what you want. If you decide you want to move into a new stage, deleting me from pages in your mission statement. My love is unconditional, make no mistake. I don't ask for much, just be honest with me. I don't ask for much, just be honest with me. Your heart has to say about me. There's no dotted line to sign away your freedom. I'll acknowledge you for what you do to keep strong. I'll always get behind you, don't get me wrong. I don't ask for much, just be honest with me. Just be honest with me. Who we are when love is what it wants to be. We are free and we are having the best day ever by far. Yes, we are.
Allora, mentre Marta provvede alla vita social,
qualcuno lo deve pur fare, questo dice, sporco mestiere.
Inizi tu. Allora, inizio dicendovi ancora che siamo all'Otus Radio Statale.
Che
su
monotonia.
www.radiostatale.it siamo sempre noi. Ciao Marta.
Ciao Chiara.
Hashtag Midwives on Air.
Oh, questo non l'abbiamo ancora detto. Cioè, siccome sicuramente state condividendo la nostra diretta, link, cose che non si sono mai viste, dovete assolutamente utilizzare l'hashtag Midwives on Air se lo fate. Esatto. Così poi troviamo tutto quello che condividete, siamo così felici.
Ah, e poi l'algoritmo di Facebook, se non lo sapevate, ne stavamo appena parlando, preferisce i cuori, quindi se ci mettete i cuori, oltre ad essere felici perché è romantico, siamo felici perché aumenta la visibilità dei nostri post.
Esatto, e siccome facciamo tutto per il nostro spirito e il nostro credere nella professionalità, nella salute, nell'attivazione di tutti nella salute, fatelo perché è per il bene di tutti, cioè non potete tirarvi indietro, assolutamente. Uh-huh. Però comunque qua noi abbiamo delle ospiti, cioè forse ci siamo dimenticate.
Sì, è vero, ma quello che volevo dire. Stiamo parlando di comunicazione in ambito sanitario, ci sono delle fantastiche ospiti con noi che abbiamo appena iniziato a intervistare, ma andiamo avanti. Loro sono Valentina e Caterina e sono delle studenti di medicina del terzo anno.
Sesto
anno, scusa. Sesto anno.
Sei una falsa Chiara.
No, hai ragione.
Sei una falsa Chiara. Pentiti subito.
Sì, subito. Ci siamo? Vado io allora, Marta. Allora,
vai.
L'altra cosa che volevamo chiedervi, visto che prima avete detto delle parole davvero fantastiche, che siamo molto contente di avervi invitato perché date valore a questa fantastica puntata, riguardano un po' la formazione. Noi abbiamo parlato prima un po' di tecniche comunicative, però non conosciamo molto l'ambito del corso di laurea in medicina, quindi quello che volevamo chiedervi è, in base alle vostre lezioni, al vostro tirocinio, a quello che siete riusciti a fare nei reparti dove fate l'internato, quanto vi sentite pronte e formate per affrontare la vostra specialità e quindi il mondo del lavoro come medici, e quindi come di fatto siete voi i primi interlocutori con i pazienti, quelli di cui loro si fidano e quelli che avrete sempre l'ultima parola.
Io mi sento abbastanza pronta dal punto di vista umano, perché mi sembra di aver visto lavorare tante persone in tanti posti diversi e quindi ho visto tanti metodi e mi sono fatta dei modelli positivi e sicuramente anche dei modelli negativi, e poi ho voglia di interagire direttamente coi pazienti, perché spesso quando assisto a visite o colloqui con i pazienti mi sento completamente limitata, ma anche ho dei pensieri e vorrei partecipare in qualche modo. E mi sento assolutamente non preparata e non pronta dal punto di vista professionale, ma confido che il meccanismo poi diventi sempre più automatico e sia sempre meno complesso poi essere medico, ecco.
Certo, e tu Vale?
Ma io mi attacco a quello che dice Kate rispetto alla formazione professionale, perché anche io da quel punto di vista sono estremamente vacillante, cioè è proprio una cosa che non mi fa stare bene perché non mi sento pronta e cioè davvero non ci dormo la notte, però in realtà mi rendo conto che non si potrà mai essere pronti, perché c'è una vastità di informazioni da avere in mente che è veramente al di là, secondo me, del limite umano. Tant'è vero che i medici a 50 anni ancora sono lì che studiano, fanno ricerca, e questo mi rassicura molto. E quindi quello che mi dico è di, diciamo, tenermi questa insicurezza, questa ansia come stimolo a continuare a cercare e informarmi. Mentre invece dal punto di vista di comunicazione, sì, anch'io come Kate ho avuto un sacco di modelli, tanti devo dire negativi, però mi sono comunque serviti per crescere, perché cioè, ho in mente che cosa non voglio essere. Cioè, non voglio essere il medico che non guarda il paziente negli occhi, che gli dice no scusa non ho tempo, che se ne va, che non gli chiede come sta e impone invece le sue idee, il suo modo. E poi in realtà ho avuto la fortuna anche di avere degli esempi molto positivi di dottoresse, soprattutto giovani, che hanno invece un sacco di voglia, un sacco di sprint e che, tra virgolette, perdono tempo, perché poi quello che passa è che si perda tempo a parlare col
Assurdo,
paziente.
Sì, vero.
E invece loro lo fanno e ci credono e credono nell'utilità di questa cosa. E niente, mi piacerebbe, cioè ce le ho, me le tengo come esempi positivi e modelli, ecco.
Sì, perché è vero, poi comunque impari sia dal positivo che dal negativo, anche noi un sacco di volte, cioè quella è l'ostetrica che io non voglio diventare.
Assolutamente, esatto. Verissimo.
Quindi, cioè tutto è prezioso, davvero, come dicevamo prima, quanto è fondamentale anche la pratica nella formazione. E a proposito di questo, noi un po' vi abbiamo raccontato, ad esempio, vi abbiamo fatto l'esempio di un'attività che abbiamo fatto in università, voi invece fate questo tipo di attività formative proprio sulla comunicazione, role playing, checklist, attivazioni?
Cioè, ridiamo perché proprio non ci siamo neanche lontani, cioè lontanamente vicini.
Noi abbiamo un corso di comunicazione e relazione, forse tra il quarto e il quinto anno, no? No, tra il terzo e il quarto anno, sì. Quindi dura anche un bel po', però manca completamente di una parte pratica, che invece è fondamentale e che poi non perdiamo, cioè non riusciamo poi, che perdiamo, non riusciamo più a fare. Io ho fatto un'attività col SISM, che è un'associazione di studenti medicina, in un hospice, e c'è stato un incontro in cui abbiamo fatto un'attività che però, vabbè, non era estesa a tutti perché eravamo tanti. Comunque alcuni sono confrontati direttamente con l'insegnante, se vogliamo, che era un medico, la quale faceva le parti di un paziente. A noi era dato il compito di comunicare una cattiva notizia e questo ci ha messo di fronte alla nostra completa inadeguatezza e alle banalità che, quando dette, sembrano veramente tali, quando invece magari comunicate o lette non sono di tale portata, ecco.
Certo. Ma sì, effettivamente il corso che prevede il nostro corso di laurea è veramente, cioè, secondo l'opinione diffusa un po' di tutti i nostri amici, anche della nostra classe, cioè poco poco produttivo, nel senso che, non so, ci vengono spiegati una serie di modelli teorici di come dovrebbe essere la comunicazione, però senza risvolti pratici, senza esempi, ci viene chiesto di impararli a memoria per recitarli come dei bravi pappagallini all'esame, ma di fatto quello che ci rimane è nullo. E invece, per esempio, in Portogallo, cioè, ho visto la differenza, perché in pediatria abbiamo fatto un role playing, per cui anche a noi veniva chiesto di comunicare una brutta notizia. E quindi c'era la classe in una stanza che vedeva in uno schermo, collegato a una telecamera in un'altra stanza, come si comportavano i due studenti che in quel momento facevano gli attori.
Pensate, è bellissimo, strautile.
Strautile, con il supporto di tre psicologi, due che facevano gli attori e uno che invece poi, cioè, dava i feedback. Poi io ho capito la metà perché era in portoghese, però, cioè, come idea,
però, linguaggio non verbale, linguaggio non verbale.
Tanto.
E poi, esatto, cioè, praticamente dovevamo comunicare a una mamma che il suo bambino aveva una leucemia, adesso non mi ricordo esattamente, un tumore comunque, e niente, e quindi, cioè, ognuno poi ci provava e poi loro dicevano: no, hai sbagliato qui perché, hai sbagliato di qua perché.
Fondamentale.
E invece noi in Italia questa roba non ce l'abbiamo, cioè per niente.
Quindi, cioè, in questo senso voi modifichereste la formazione o avete anche altre idee che si potrebbero proporre, secondo voi, altre modifiche?
Ma secondo me sarebbe interessante poi magari, oltre che durante il corso di laurea, in cui sì, ci sta a dare un'infarinatura generale di comunicazione, anche poi durante la specialità, in modo settoriale. Per cui, okay, è chiaro che uno che fa l'oncologo ha bisogno di una serie di
strumenti.
Di strumenti, esatto. Che sono diversi da chi fa il ginecologo, da chi fa l'internista, da chi fa il geriatra.
Certo.
E quindi poi, sì, secondo me ha senso prevedere una formazione specifica, però più mirata e quindi forse più spostata
sulla specialità.
Esatto, perché manca.
Sì.
Quindi niente, comunicazione, cioè formazione sulla comunicazione ancora un po' carente, ancora carente, nonostante le nostre ospiti ce la mettano tutta perché danno un sacco di importanza a questa cosa, purtroppo non hanno a volte non hanno la possibilità di poter sviluppare al meglio questa risorsa. A proposito di cattiva comunicazione, abbiamo scelto anche un'altra canzone che si chiama Death of Communication dei Company of Thieves. Honesty, my honesty was always what I gave for taking your breath. I never thought you would. Over my head, and ever since you came. Eccoci, abbiamo ascoltato The Death of Communication, siamo su Radio Statale, questo è Lotus, sono qui con Marta, Chiara, Marianna e...
Marta?
Sono qua! Me, me stessa! Me, me stessa e me. Scusate, quindi io sono Marta e sono qui con Chiara, Marianna...
Tanti baci per Marta!
Sì! Marianna e le nostre due ospiti, Valentina e Caterina, che già ci hanno regalato delle perle mica da ridere, ma non è finita! Perché appunto volevamo chiedere loro, quindi dopo tutto il discorso che abbiamo fatto rispetto all'importanza della comunicazione e rispetto alla vostra formazione, quali sono i vostri buoni propositi per la scelta professionale che avete fatto?
Ma buoni propositi in che senso?
Come vorrete portare avanti la vostra professionalità dal punto di vista comunicativo? Come pensate di sviluppare la vostra competenza in questo senso?
Quali compromessi volete
raggiungere? Ma cioè, a me piacerebbe riuscire a... Cioè, intanto non cambiare idea. Nel senso che... Cioè, spero di non partire così giovane ai tante, con mille buoni propositi, e poi dopo perdermi nel... nelle fibre di un ambiente un po' malato in cui non ci si parla e si riesce poco a comunicare. E poi niente, secondo me, cioè, poi vabbè, quando sarò il capo della Mangiagalli.
Attenzione, attenzione, si punta in alto. Ambiziosa, ambiziosa la ragazza.
Sto scherzando.
Assumimi a tempo indeterminato.
Anche a me, anche a me.
No, stavo scherzando, quello che volevo dire è che, dato che non lo sarò mai e quindi non, cioè, non avrò probabilmente voce in capitolo, però in un mondo utopico ideale mi piacerebbe far sì che ci siano degli spazi dedicati davvero a quello che c'è, a quello che ci dicevamo prima, alla formazione rispetto alla comunicazione, perché adesso se ne parla. Cioè, tipo l'altro giorno sentivo la dottoressa della diagnosi prenatale che parlava con una specializzanda di quanto sia inadeguata la comunicazione con la donna a cui viene fatta una diagnosi pesante, il suo bambino sta male, sta tanto male, però non si capisce bene quale sia il tempo e il luogo per dirglielo. Per cui allora è meglio dirglielo mentre si fa l'eco, per cui si vede una malformazione cardiaca, cosa facciamo? Glielo diciamo in quel momento? Oppure non diciamo niente, però lei chiede, perché poi le donne chiedono, allora cosa facciamo? Stiamo zitti che è peggio? Quindi insomma, cioè, sono questioni delicate, certo. In quel momento non è stata trovata la soluzione perché eravamo in pausa caffè, cioè non si può pensare no. Di affrontare argomenti di questo calibro così nei ritagli di tempo, e quindi cioè... Se potessi decidere io, direi troviamoci degli spazi per parlare di questioni che poi sono fondamentali.
Certo, vuol dire proprio anche dare valore a questo aspetto dell'assistenza. Esatto. Assolutamente. Kate?
Io sì, anch'io spero di mantenermi così, se vogliamo, entusiasta come siamo ora su questo aspetto, e spero veramente, veramente di riuscire ad ascoltare quando sarò medico, e di ascoltare le richieste, capire quello che mi viene chiesto e quindi rispondere in modo il più adeguato possibile. E poi una cosa a cui ero un po', nei confronti dei quali ero un po' a disagio nei primi tempi del tirocinio in ospedale, era il fatto che il lavoro del medico è sempre, sempre, sempre interrotto. Però adesso ho capito, o almeno questo è il mio pensiero, che è normale che sia interrotto e che è giusto così, e quindi spero di essere paziente di fronte a questo aspetto del lavoro del medico, che è assolutamente una cosa normale, perché l'assistenza al paziente è assolutamente multidisciplinare, quindi cioè, partecipano altri medici specialisti, altre figure professionali, e partecipano anche il paziente, che può avere delle dimenticanze, ricordarsi dopo di dare certe informazioni, e partecipano anche i familiari. Quindi spero di essere paziente quando verrò interrotta, che è una cosa assolutamente naturale.
Però d'altra parte, secondo me, l'interruzione nel momento delicato è difficile da gestire.
No, io parlo delle interruzioni in corridoio, nello studio medico,
okay,
del lavoro del medico, appunto, quando è al computer che viene interrotto da altri, da colleghi o dai pazienti che vogliono sapere, che è loro diritto chiedere in qualsiasi momento.
Sì, anche perché noi fino adesso abbiamo parlato di comunicazione tra operatore sanitario e utente, ma c'è anche vastissimo il discorso di comunicazione tra operatore sanitario e operatore sanitario. C'è una gerarchia impressionante.
Qui in Italia.
Esatto, che se gestita bene sarebbe fantastico, e sarebbe il massimo della gestione, della gestibilità.
Non
del
so
fatto
cosa vuoi
di gestirlo
dire.
Bene. Cioè, okay. Se la gerarchia è gestita bene, ognuno ha i propri ruoli e la propria mansione,
okay.
Sarebbe fantastico, tutto protocollato, tutto. Ad esempio nella gestione dell'emergenza, quanto è fondamentale,
certo,
la comunicazione tra operatore sanitario e operatore sanitario. Ma dovrebbe essere sempre così. Invece a volte la gerarchia soffoca alcune figure professionali, dando voce in capitolo ad altre figure che invece non dovrebbero averne. Ma in tutti i campi, sono sicura, non solo nel campo dell'ostetricia e della ginecologia, di cui noi ovviamente siamo più esperte e che maneggiamo, ma sicuramente ad esempio le infermiere nei reparti di oncologia, cioè, hanno dei ruoli importantissimi che a volte vengono soffocati semplicemente perché viene data più importanza a quello che dicono altre figure professionali.
Certo, ma anche molti errori clinici proprio di assistenza vengono fatti proprio per problemi di comunicazione tra operatori sanitari. Quindi non solo dovremmo imparare a comunicare con le persone che stiamo assistendo, ma anche con gli altri operatori sanitari. Quindi che cosa vuol dire riuscire a creare un team che comunica in maniera efficace? Sicuramente un team che comunica in maniera efficace è in grado di fornire un'assistenza migliore.
Questo senza ombra di dubbio, un'assistenza migliore, un curativa, sistema che funziona, qualcosa che curi davvero. Per esempio, una cosa classica che succede nei reparti di ostetricia, quindi per esempio il nido, puerperio, eccetera, è che rispetto ad alcuni argomenti, diverse figure professionali danno informazioni diverse. Quindi, per esempio, sull'allattamento, molte puericultrici portano avanti delle informazioni con una certa mentalità, mentre le ostetriche danno altre informazioni con magari anche mentalità diverse. E questo, l'unico effetto di questa situazione è che poi a rimetterci sono le donne, sono i bambini, che rimangono disorientate,
confuse,
arrabbiate, perché non sanno dove sbattere la testa, da che parte andare, di chi fidarsi, e quindi sicuramente a rimetterci poi è l'assistito. Quindi è proprio il valore anche della comunicazione tra professionisti
e dare valore all'equipe. Come dicevi tu, non ha senso parlarne davanti a un caffè, no, bisogna fare dei momenti. Ad esempio al Buzzi, io mi ricordo quando abbiamo fatto tirocinio proprio in diagnosi prenatale, ogni lunedì tutta l'equipe, quindi ostetriche, infermiere, ginecologi, ecografisti,
neonatologi,
si riunivano per discutere i casi clinici che avevano in gestione. Ogni lunedì facevano 2 ore di riunione e questo è fondamentale, sì. Non ne puoi parlare davanti a un caffè.
Davvero bello.
Ma poi rispetto al creare un ambiente di lavoro, diciamo, disteso, è, cioè, come dicevi tu, fondamentale per evitare l'errore medico, perché anzi, cioè, una delle principali cause di errore, appunto, è la mancata comunicazione, o anche il fatto che alcune figure professionali si sentano soffocate, non si sentano a proprio agio e non riescano a dire sì, però io ho visto questo che è importante.
Esatto.
E poi a rimetterci alla fine sono sempre i pazienti, anche perché se c'è un clima teso e il medico così ha la luna storta, dopo si relaziona male.
Certo,
e quindi
certo,
comunque alla fine
devi sapere dove arrivano le tue competenze per poter lasciare spazio agli altri o prenderti le tue responsabilità. Di fatto è sempre lì il nocciolo.
Assolutamente. Bene, noi vi ringraziamo tantissimo, ma Caterina e Valentina rimangono qui con noi perché il momento impegnativo è passato, quindi il peggio è passato, ragazzi, adesso è tutto in discesa. Il peggio è passato.
Adesso rideremo.
Adesso rideremo perché abbiamo una nuova rubrica. Come vi abbiamo anticipato, non abbiamo più Nonna Dixit, ma abbiamo una nuova rubrica che si chiama
In segreto. In segreto.
In segreto.
Ok, però prima vi facciamo ascoltare la canzone Words di Anne Brun.
Treetops. create new paths and memories. Show her how the sunlight glances through the gaps between the leaves. Would help her change the world in only one verse. Tell her to reach for the stars and to always put love first. Leave her windows uncovered at night and fill her rooms with the city lights as they illuminate the sky.
Rieccoci qui a Lotus Radio Statale. Siamo Chiara e Marta, le ostetriche di Lotus Radio Statale, le ostetriche di Radio Statale. Ciao Marta.
Ciao Chiara.
Che autismo.
Che autismo.
Comunque, allora, abbiamo intervistato Caterina e Valentina, che sono due studenti di medicina del sesto anno, stavolta l'ho detto giusto. Abbiamo parlato di comunicazione in ambito sanitario, ci hanno regalato un sacco di esperienze fantastiche e di davvero perle di saggezza, questa volta lo possiamo dire.
Ma adesso, per abbassare il tono della conversazione, il tono esatto. della puntata, abbiamo pensato a questa nuova rubrica che si chiama In Segreto.
In segreto.
Sicuramente, ma quanto ci divertiremo a fare la sigla di questo?
Ci dobbiamo muovere.
Insomma, molti di voi sapranno che esiste un sito che si chiama In Segreto, dove le persone, in maniera completamente anonima, solamente dicendo il proprio sesso e la propria età, pubblicano i loro segreti più reconditi, imbarazzanti, eccetera. E questo sito ha anche una barra di ricerca.
Che ridere!
Quindi noi, a seconda della puntata, cosa faremo? Cercheremo parole attinenti e vedremo che cosa ci viene fuori. Quindi si trovano delle robe che fanno straridere, ma anche magari delle cose emotivamente impegnative, no? Particolarmente belle o particolarmente brutte. Quindi cercheremo di farvi straridere e anche di farvi commuovere. Quindi sembrerete
Iniziamo.
Un po' schizofrenici, ma sarà solo colpa nostra.
Iniziamo con quelle che fanno ridere. Allora, è in forma anonima, però quando ti scrivi devi definire il sesso e l'età.
E questo l'abbiamo detto.
L'hai detto?
Sì. Mi piace sapere che mi ascolti.
Scusa,
mi piace. Vai.
Una puntata sulla comunicazione.
Esatto.
Va bene, insomma. Esatto. Quindi iniziamo. Allora, questo maschio di 25 anni dice...
Pronti?
Pronti. Lavoro in ospedale. E quando mi scappa da scorreggiare, lo faccio nelle stanze dei pazienti più maleducati.
Tiè. Il TIE è il colpo di maestro. Cioè lui, ve lo immagino, cioè lui, non so, fa l'infermiere, cosa che fa?
L'os.
Lui va nelle stanze dei pazienti che gli stanno antipatici quando gli scappa e scorreggia.
Davvero?
Noi siamo qua a parlare.
Siamo terribili.
Siamo terribili.
Ci radieranno.
Siamo qua a parlare di comunicazione e questo scorreggia nelle stanze degli ospedali. Cioè veramente no, veramente no. Invece un altro, che è un po' splatter, ve lo diciamo, perché però è splatter, no, però c'era la parola ostetrica, quindi mi dispiace, dovevamo assolutamente parlarne. E questa qua è una ragazza di 15 anni che racconta e dice: a scuola è venuta un'ostetrica a parlarci delle malattie sessualmente trasmissibili. E fin qua, ottimo, cioè già è bene, gran bene.
e scrive, ha detto,
ne ha parlato solo di quello a quanto pare, no? Solo di...
Sì, esatto, infatti ha parlato solo di quello. Infatti ha detto questa ostetrica che intorno all'ano ci sono dei all'ano, sì, avete capito bene, ci sono dei capillari che scoppiano quando il pene entra all'interno. Ci ha spiegato che questi capillari sono collegati direttamente alla aorta. E allora
sentite,
attenzione,
le studenti vicino che ridono.
Che ridono, però ridete vicino al microfono, così tutti sono partecipi delle vostre risate. Quindi è collegato direttamente con l'aorta. E allora, questa povera ragazza, poverina, cosa ha fatto? Si è immaginata la scena di due che fanno sesso anale e mentre il sangue schizza da tutte le parti, come potrebbe succedere tipo in un film di Quentin Tarantino, no? E
la
allora,
poveretta,
la poveretta cosa ha fatto? È svenuta e poi si è giustificata dicendo che probabilmente ha avuto un calo di zuccheri.
Poverina, si è dovuta giustificare con questa che gli ha parlato in questo modo, cioè, ma poverina. E lei dice che vergogna, che ma vergogna. Non ti devi vergognare tu, si deve vergognare l'ostetrica che parlando di malattie sessualmente trasmissibili
è arrivata a
capillari che arrivano direttamente dalla
aorta e questo sangue
conoscenza che... dell'anatomia.
I capillari lunghissimi
che arrivano direttamente dalla aorta.
Dalla aorta, cioè la aorta, questi capillari che vanno all'ano, cioè vabbè. Vabbè,
poverina.
Poverina, e qui un'ottima comunicazione. Cioè, questo sì che fare prevenzione.
Esatto. Noi... Meno male.
Meno male. Meno male.
Invece, una povera ragazza di 17 anni è andata dal ginecologo e dice: io adoro i bambini. Un giorno spero di poter diventare mamma. Il problema è che il ginecologo, ascoltate bene, sentite quanto è efficace questa comunicazione. Chissà cosa gli avrà detto. Comunque, gli ha detto. Mi ha detto che il ciclo se ne sta andando a 17 anni.
A 17 anni?
Che cosa vorrà mai dire?
Cosa intendi?
Cosa,
dimmi.
Cioè, non si sarà fatto capire in nessun modo. Che cosa avrà voluto dirgli? È un'incognita.
Ma gli avrà detto, tipo, questa qua magari avrà avuto il ciclo e gli avrà detto, beh, il ciclo sta finendo.
Esatto.
E lei avrà pensato, una cosa del genere, lei avrà pensato così.
Poverina.
E c'era una talmente, era talmente a suo agio che non ha neanche chiesto se sarebbe...
Dai, no,
cioè,
se la vera comunicazione efficace, no? Esatto. La curativa di cui parlavamo.
Esatto. Questa, adesso è convinta di non poter avere figli perché il suo ciclo se ne sta andando. Cioè, lei pensa di andare in menopausa a 17 anni.
No, poverina.
Cioè, è terribile.
Poi puntini, puntini.
Puntini, puntini, questa tristezza, ma veramente.
Poverina.
Poverina. Vabbè, adesso torneremo su In Segreto e le risponderemo. Dicevo, ma
no,
in
guarda,
che senso?
Esatto, ma si è spiegato. Cambia ginecologo.
Questa è la comunicazione non direttiva. Non direttiva.
È vero.
Diciamo,
come,
ma
come
senso?
Non puoi avere figli?
Cosa intendi?
Se ne sta andando.
Vabbè. Questa fa abbastanza ridere perché si è creata una situazione veramente imbarazzante.
Questo poverino,
come i tempi ospedalieri non si adattano alla fisiologia delle persone. Lui, poverino, ha 17 anni, no? E dice: sono ricoverato in ospedale per un piccolo intervento e ogni mattina vengono le infermiere a cambiare le lenzuola, come è giusto che sia, quindi lui capisce, verso le 8. Ieri, lui durante la notte ha avuto la sua erezione notturna, ha avuto le sue erezioni notturne e la mattina si è svegliato con l'erezione, no? Poverino. E soltanto che sono arrivate le infermiere, quindi dice: appena arrivate le infermiere mi hanno esortato a uscire dalle coperte. E allora io esitante,
poverino,
cercando anche di prendere tempo, ho detto che avevo un dolore alla gamba e che non riuscivo ad alzarmi, no? E infine una lo ha incitato, quindi
ha sbagliato, perché appena dici che hai male a qualcosa,
cosa,
la gamba è una trombosi, quindi... Bisogna subito
quindi,
capire.
Poverina si è allarmata, anche l'infermiera l'ha incitato a farle vedere che cosa fosse successo e niente, quindi alla fine è dovuto uscire dalle coperte, quindi dice: io sono dovuto uscire in avanscoperta e sono scappato in bagno.
Poverino,
poverino, cioè,
aveva paura a dirlo.
Aveva paura a dirlo e sarà stato mortificato, cioè. Vabbè.
Chiudiamo invece con questa testimonianza di un'infermiera. Questa è un po' toccante, però ci è piaciuto metterla perché
sì.
Dopo tutto quello che ci hanno detto anche Caterina e Valentina, diciamo che è una grande testimonianza.
Sì.
Questo lui dice: sono un infermiere, lavoro in pediatria. Il mio segreto è che ho conosciuto un bambino che a marzo è stato dichiarato chemioresistente. Gli voglio bene, vado spesso a trovarlo e appena ho tempo libero passo del tempo con lui.
Spieghiamo un attimo, chemioresistente vuol dire che resiste alla chemioterapia, quindi con lui la chemioterapia non è efficace.
E continua dicendo: l'altro giorno mi ha chiamato papà, da quel giorno piango tutte le notti. Quindi questo infermiere parla proprio della sua... vicinanza con questo bambino, chissà
sì.
Come è entrato in comunicazione.
Chissà che
no?
Esperienza che stanno vivendo queste due persone, chissà che comunicazione hanno, insomma. Parliamo di cose importanti, insomma, un certo spessore.
Esatto.
Un certo spessore a Radio Statale. E niente, con questa cosa strappalacrime, noi salutiamo Valentina e Caterina.
Ciao.
Grazie della vostra testimonianza.
Grazie a voi.
Oh, che bel coro, che bel coro. Grazie mille, è stato bellissimo avervi i nostri ospiti. E noi adesso lanciamo l'ultima canzone, poi ci risentiamo per i saluti. E quindi adesso ascoltiamo insieme Le Sirene di Vinicio Capossela.
Le sirene ti parlano di te, quello che eri, come fosse per sempre. Le sirene non hanno coda né piume, cantano solo di te. L'uomo di ieri, l'uomo che eri a due passi dal cielo, tutta la vita davanti, tutta la vita intera, e dicono fermati qua. Le sirene ti assalgono di notte, create dalla notte, han conservato tutti i volti che hai amato e che ora hanno le sirene, e te li cantano in coro, e non sei più solo, sanno tutto di te e il meglio di te, è un canto di sirene e si sente nel rimpianto di quanto è mancato quello che hai intravisto e non avrai, loro te lo danno solo col canto. Ti cantano di come sei venuto dal niente e niente sarai. Ascolti le sirene, non tornerai a casa, perché la casa dove si canta di te. Ascolta le sirene, non smettono il canto, nella veglia infinita cantano tutta la tua vita. Chi eri tu, chi eri tu, chi sei tu? Chi eri tu, chi eri tu, chi sei tu? Memosine, perché continuare fino a vecchiezza, fino a stare male? Già tutto qua, fermati qua, non hai più dove andare. Le sirene non cantano il futuro,
ti danno quel che è stato, ma il tempo non è gentile, e se ti fermi a ascoltarle ti lascerai morire, perché il canto è incessante ed è pieno di inganni e ti toglie la vita mentre la sta cantando.
Ci abbiamo ascoltato Le Sirene di Vinicio Capossela, sono le 15.52, la nostra puntata è quasi finita purtroppo, ma è stato bellissimo, è stato un po' come tornare a casa, vero Chiara?
Sì,
anche a me mancava un sacco, è sempre bellissimo ritrovarvi sui social e sentire la vostra vicinanza e tornare davanti al microfono, è davvero, davvero forte. Venite tutti a fare la radio perché è davvero, davvero forte, veramente. È un'esperienza bellissima.
Ma non temete perché torneremo, non è l'ultima puntata.
No, no, certo. No, scusate, non volevo darvi un po' di malinconia, era perché ero felice della prima puntata, ma noi torniamo, questo è solo l'inizio della seconda stagione, ci saremo forever and ever.
Infatti, perché vi ricordiamo che noi siamo il terzo sabato del mese, come le mestruazioni,
come abbiamo sempre. Perché a tutte arrivano sicuramente il terzo sabato del mese.
No, però una volta
siamo mensili,
mese, più o meno. E il prossimo sabato che andremo in onda è proprio il 19 novembre. Quindi sintonizzatevi tutti, usate il nostro hashtag MidwivesOnAir.
Mettete like alla nostra pagina Facebook se non l'avete ancora fatto, che si chiama Lotus Tag Radio
MidwivesOnAir.
Oh, Marianna, quando meno te l'aspetti è opportuna. Quindi mettete il like alla nostra pagina Facebook se non l'avete ancora fatto, che si chiama Lotus Radio Statale. Seguiteci, seguite i nostri podcast su iTunes.
Mettete le stelline,
cuoricini, simbolini, quello che volete voi. Scrivete le recensioni perché sappiamo di essere le vostre ostetriche preferite in fondo.
E condividerete sicuramente il nostro podcast che uscirà tra poco.
Sì.
Tempo che lo editiamo, esatto. Con i nostri tempi.
Sì, esatto, la nostra competenza informatica,
esatto.
Editiamo il podcast e poi così lo potete riascoltare questa fantastica puntata. Quindi noi vi ringraziamo, da Lotus è tutto e ci sentiamo sui social e ci sentiamo alla prossima puntata il 19 di novembre. Ok? Allora, saluti, buon pomeriggio e ascoltate la nostra sigla perché merita.
Ciao!
Ciao, sempre su Radio Statale.
Ed ora è Lotus.